Giochi di ruolo OSR. Cosa sono? Come si distinguono dagli altri? Che caratteristiche hanno? E perché si parla sempre più spesso di loro? Storia, teoria, consigli, recensioni, interviste ed esperienze dirette con questo genere e stile di gioco sempre più conosciuto, ma avvolto ancora in parte dal mistero e dai luoghi comuni. Benvenuti a Voci dalla Fumeria, il podcast italiano sui giochi di ruolo OSR a 360 gradi. Io sono Dismaster Frane e in questo podcast vi accompagnerò alla scoperta di questi giochi di ruolo così legati al passato, ma allo stesso tempo mai così attuali. Benvenuti al nuovo episodio di Voci dalla Fumeria. Stavolta si parla di Rulings Not Rules, che è un argomento che è stato votato dagli avventori, dalle persone che mi supportano, e per l'occasione, senza ancora stare a presentare il tema, a spiegare l'argomento, per l'occasione qua abbiamo i due buoni Luca Ambrogiani e Nellara Hilson, o Francesco, poi non so come volete ti chiamino, hai capito?
È uguale.
Il podcast. Ok.
Buonasera, ragazzi.
Presentatevi. Buonasera. Pure, Luca. Tu sei stato siete stati già ospiti, vi interrompo un attimo, siete stati già ospiti della Fumeria, quindi chi ci ha già ascoltato finora vi conosce, ma se qualcuno inizia direttamente da questo episodio, diciamo un attimo chi siete. Ecco, iniziate pure, Luca, prego.
Ok, allora io sono Luca Ambrogiani, sono un studente di letterature comparate alla CUNY di New York e sono un appassionato di OSR, sono un ortodosso, no, non è vero ragazzi, sono una persona che ha trovato in questo stile di gioco tante affinità con quello che ama fare, ama giocare al tavolo con gli amici e persone che conosce, i nuovi malcapitati, quindi non sono un autore, non sono un editore, parlo solamente per l'esperienza che ho di questi giochi che ormai, insomma, è di qualche anno.
Benissimo. Però, Nellara, prego.
Ciao, io sono Francesco, conosciuto anche come Nellara, sono uno dei fondatori di OSR Italia, un gruppo Facebook.
È il fondatore, poi io sono arrivato dopo a toglierti dal trono. No, non è vero.
Sì, per una questione di pochi minuti, comunque ce n'erano anche altri con cui abbiamo fondato. Diciamo che io sono stato quello a premere il tasto fonda gruppo, però poi bisognava farlo insieme col gruppo. E niente, faccio il barista e gioco ormai da 5 anni una campagna open table usando regolamento SR.
È la campagna di cui abbiamo parlato nella puntata precedente sull'open table. Perfetto, ora che ci siamo tolti i convenevoli iniziamo subito dal dunque. Innanzitutto, Rulings Not Rules, in italiano che minchia significa? Significa, come viene tradotto più di solito, decisioni non regole. Prima di spiegare cosa significa questa cosa qua, per chi non conoscesse questa espressione, parliamo un attimo dell'origine del termine, ovvero deriva, almeno io so che la prima volta che è stata utilizzata in questa formulazione, anche se è perfettamente possibile che in qualche blog o forum precedente al 2008 si usasse già, dicevo l'origine deriva dal documento A Quick Primer for Old School Gaming, che è un prontuario rapido per il gioco old school, scritto da Matt Finch, che è anche l'autore di Swords and Wizardry, uno dei giochi OSR più venerabili, uno dei primissimi, nel 2008. E lo scopo di questo documento era appunto spiegare come giocare old school. Con diciamo che in un certo senso è l'antecedente dei principi apocrifa, quindi ti spiegava vari principi chiamati qua 4 momenti zen, tra cui il primo proprio era Rulings Not Rules, e appunto faceva una distinzione a volte non proprio particolarmente, diciamo, simpatica tra il gioco di ruolo moderno e il gioco di ruolo old school. Appunto, il primo momento zen, quindi il primo principio, era appunto Rulings Not Rules. E direi che da qui possiamo iniziare a spiegare che cos'è. Ma io passo la palla, direi, a Nellara a questo punto, uno a caso, per vedere cosa ci dice secondo lui cosa significa Rulings Not Rules. E poi vediamo se io o Luca abbiamo qualcosa in contrario.
Lo faccio facendo un parallelismo magari con altri regolamenti, come potrebbe essere D&D quinta edizione o quasi tutti i
Assolutamente.
tradizionali. Ci sono di solito delle procedure, delle regole per compiere quasi tutte le azioni, il che porta molto spesso a episodi fermarsi, controllare il manuale, vedere come applicare la regola. Invece, Rulings Not Rules significa che si possono prendere delle decisioni, che il master deve assumersi in un certo senso la responsabilità di decidere sul momento una regola rispetto alla situazione che sta avvenendo nel gioco. Questa è una cosa necessaria quando si gioca con regolamenti incompleti, con regolamenti minimali, che ovviamente non possono coprire tutti i casi possibili che si possono venire a creare nel gioco. In realtà nessun regolamento può, però molti, quelli con magari meccaniche unificate e generali, ci provano. C'è sempre una skill, un'abilità da tirare magari.
Esatto, vai Luca, stai per dire
Inserisco.
qualcosa.
Sì, no, già dall'introduzione che hai fatto, Francisco, si capisce che qui ci stiamo proprio inoltrando nei pilastri della terra di quello che è l'OSR. Proprio andiamo appunto all'Old School Primer, che è i principi apocrifa, pre-principi apocrifa, appunto, e andiamo al primo momento Zen. Vuol dire che
Sì,
questa cosa
appunto, cominciamo
comunque.
dal 2008 proprio,
Esatto.
neanche una cosa.
Questa è una cosa che ha una certa rilevanza, almeno secondo chi ha formulato quel documento e ha stabilito un ordine, diciamo, magari per convenienza lì sul momento. Ma è importante perché è proprio il principio, Rulings Not Rules, che giustifica, pone in essere le basi di quello che è l'OSR come stile di gioco e come stile di design, di scrivere regolamenti in questo modo. Regolamenti che non hanno bisogno di contemplare tutte le situazioni perché lasciano degli spazi bianchi e danno, diciamo, delle vaghe istruzioni sociali, come vanno riempiti quegli spazi bianchi, ovvero come si può andare avanti senza fare affidamento sulla parola del designer immediato. Ma questo cambia completamente il paradigma. Se prima abbiamo il manuale, che è questo tomo sacro a cui fare riferimento, qui abbiamo un momento di design collettivo praticamente, il master che dice ok ragazzi facciamo così se vuole, oppure magari design individuale perché il master dice ok ragazzi si fa così perché l'ho detto io, però quello è un altro discorso.
C'è anche un'altra cosa che ho scoperto studiando in questo periodo Caverns of Thracia, in una delle prime avventure pubblicate, che molto spesso nelle vecchie avventure vengono suggerite le regole per gestire situazioni particolari. E quindi magari si delega poi al designer dell'avventura che ha messo quella certa situazione lì la responsabilità poi di spiegare al master che dovrà giocare quell'avventura come gestirla, senza dover consultare altre cose che in quel momento non c'erano nemmeno, però guardandolo con gli occhi di adesso, faccio come dice l'avventura.
Effettivamente, sì, effettivamente questa cosa tra l'altro succede in generale anche nell'OSR. Sono molte avventure, soprattutto quelle un po' più che escono un po' dagli impianti classici, che hanno regole specifiche per situazioni specifiche. Questa non è la prima volta. Caverns of Thracia del 79. Però succede ancora adesso una cosa molto particolare dell'OSR che in altri regolamenti non credo che succeda così tanto.
In
Questa
Caverns ti
caratteristica.
spiega anche, ad esempio, quella certa parete lì, come scalarla, magari che numeri usare per proprio quella parete lì. E poi magari te ne mette dopo una che è diversa e ti dà dei numeri diversi, rendendo magari una progressione di difficoltà o collegando poi così il ruling alla descrizione che fa dell'ambiente.
Chiaro, chiaro. Ma a questo punto mi è stato chiesto più volte, è una cosa che si chiede molto spesso, una domanda fondamentale. Ma quindi la regola zero, ecco, mi sono già spoilerato. Quindi, Rulings Not Rules, Rulings Not Rules è la regola zero, è la stessa cosa? Io ho la mia definizione di regola zero, però prima vorrei sentire cosa mi dite voi.
Allora, partiamo così, che probabilmente la definizione di regola zero ci serve per andare avanti nel discorso, nel senso che se partiamo con l'idea che la regola zero è la possibilità di cambiare le regole al volo, ok? Sulla base delle esigenze del momento, perché una regola non ci soddisfa, non ci piace, quindi basta, la cambio. Allora possiamo dire che non è esattamente la stessa cosa, ci si può avvicinare a seconda dei contesti. E se prendiamo un contesto in cui la regola non mi piace come master, come DM, GM, perché non sta portando il gioco nella direzione narrativa che voglio io, perché io voglio la scena bella in cui i protagonisti affrontano il troll nella caverna, così, allora la regola zero è qualcosa di molto diverso da Rulings Not Rules. E altrimenti, insomma, se ne può parlare, secondo me.
Sì,
Però
credo
cosa ne pensi? Prego.
che sono abbastanza d'accordo. Direi che magari la regola zero, oltre che per fare il railroad, che mi sembra un motivo sbagliato, ci cioè può avere anche un sacco di utilizzi positivi, ad esempio per allontanare il gioco da una cosa che non piace al gruppo, non piace ai giocatori, per cambiare un effetto, una conseguenza delle regole che ci sembra sbagliata. In questo caso ci possono essere delle somiglianze, secondo me il discrimine sta nel momento in cui si decide di usarla, cioè se a posteriori, perché si vede che il risultato non soddisfa certi requisiti che io ho del gioco, divertimento dei giocatori, necessità narrative, eccetera, eccetera, oppure se si decide di cambiare le regole a priori e quindi dire no, questa cosa non si fa, in quel caso si fa un house rule e insomma, credo ci siano varie gradazioni alla fine di come si può interpretare questa cosa.
E qua dico che è proprio per questo, come diceva Luca un attimo fa, che ci serve la definizione per continuare ad andare avanti, perché se no non se ne esce, proprio perché la regola zero è una di quelle, più che una regola, io la definirei più una convenzione, come poi la mia allora, passo indietro, io prendo la definizione che è quella che a me soddisfa di più per le mie esigenze. Dall'enciclopedia del GDR, che è un sito che poi metterò nel link sotto, con un sacco di nomenclature, di spiegazione dei termini, e, sotto la voce regola d'oro. E anche qua, la regola d'oro e la regola zero a volte sono la stessa cosa, a volte non sono la stessa cosa, e proprio per questo io direi che sono più regole di origine tribale più che scritta, tribale nel senso tramandate oralmente e che vengono applicate in maniere differenti anche magari da gruppo di gioco a gruppo di gioco. E la definizione che uso io, la leggo direttamente dall'enciclopedia, è detta anche regola zero, la regola d'oro appunto, in realtà non è una vera e propria regola, ma una convenzione presente in alcuni giochi di ruolo. Dà libertà al master di cambiare o ignorare una regola al sistema di gioco in caso questa mini il divertimento e la fluidità della storia in quel particolare momento, senza essere tenuto a informare i giocatori o ad avere il loro consenso.
Questa è una bella red flag per me.
Esatto, questa è la cosa secondo me che la distingue, più importante della regola zero, e che la distingue di maggiormente proprio dal concetto di Rulings Not Rules, perché la regola zero, secondo questa definizione, che è quella che propongo di usare io di solito, perché è quella che la distingue, che permette di creare una distinzione che sia funzionale e comprensibile dei due concetti, è proprio quello del fatto che il master ignora la regola non perché magari la situazione non è adatta, cioè la situazione nella fiction non è coperta dalle regole, qualcosa del genere, ma perché una regola mina la fluidità della storia, la bontà narrativa che si aspettava lui, e se, soprattutto senza essere tenuto a informare i giocatori ad avere il loro consenso, che secondo me è la cosa, appunto, come diceva Nellara, la red flag. Quindi l'esempio più classico è: faccio un tiro, combattimento, faccio un tiro, il mostro fa 20 sul dado, oppure fa il massimo dei danni, il personaggio del mio giocatore sarebbe morto. Però è brutto perché è anticlimatico, e allora no, e allora non ha fatto 20, allora magari ha fatto solo 2 danni, e a quel punto, senza dirlo, senza informare i giocatori, ma perché a me unilateralmente pare che questa situazione mini la fluidità mini in questo caso la bontà narrativa, visto che la morte sarebbe anticlimatica, decido di cambiare la regola, decido di modificare il tiro del dado e così via. E secondo me è la differenza maggiore tra appunto Rulings Not Rules. Perché? Chiedo a te, Nellara, a questo punto ho parlato fin troppo, siamo in tre, dividiamoci il tempo.
Beh, allora, innanzitutto, se ragioniamo in ottica un ambiente OSR, parlare di una direzione che deve prendere la storia è una cosa che di solito non si fa, che è più pensata per altri tipi di gioco. E infatti adesso chi vuole giocare narrativo ha degli strumenti appositi per creare le situazioni giuste. Sicuramente quando uno giocava a un gioco tradizionale o giocava magari appunto a Dungeons and Dragons e voleva fare la campagna di Dragonlance, c'era bisogno di far arrivare gli eroi fino in fondo, e è diventato necessario per creare quel tipo di campagna su un certo tipo di regolamento che non si prestava, dire devi ignorare le regole. E lo devi fare senza dirlo ai giocatori, perché, come io ho fatto da ragazzino una volta, se poi gli dici che hai cambiato gli HP per avere del boss finale, per farlo uccidere a un certo giocatore piuttosto che a un altro, anche il giocatore che hai favorito si arrabbierà a morte, perché si invalida in questa maniera tutto l'aspetto di sfida che c'è nel gioco, non che sia un gioco competitivo, ma la sfida che ci può avere un giocatore, un personaggio, un giocatore col suo personaggio nel battere un nemico o nell'affrontare una situazione, annullando quindi le conseguenze. Quindi direi che c'è una notevole differenza. Il rulings invece viene fatto per gestire una situazione in modo giusto, più o meno, comunque ci si prova. Di solito, tra l'altro, viene espressa ai giocatori. Magari uno fa un rulings nella propria testa e non lo comunica, gli dice soltanto tira questo dado. Però tante volte uno dice io la farei così, ti darò questa possibilità qui. In virtù hai una corda, hai il rampino, quindi ti danno un bonus. Secondo me è l'80% di scalare questa parete. Magari poi lo riprova a fare, non ha quegli oggetti, e dice guarda, prima ti avevo messo questa probabilità di successo, ora te ne metto un'altra. Per questo e quest'altro motivo. Sono proprio due cose radicalmente differenti.
Luca, vuoi dire qualcosa?
Sì, aspettavo il là, però dal momento in cui questa cosa viene scritta, per esempio sulla pagina di un gioco, abbiamo una regola zero oppure abbiamo un invito al ruling not rules, no? Appunto, cosa sono? Si tratta di inviti a tenere certi atteggiamenti al tavolo. E allora, da una parte abbiamo l'invito a non sentirsi intrappolati dal regolamento quando il regolamento non va nella direzione narrativa che tu vuoi. E ok, però questo implica appunto che ci sia una direzione narrativa e che quella direzione sia più importante rispetto, per esempio, alla sfida, alla trasparenza del gioco, alla libertà d'azione dei giocatori, per esempio, anche. E invece, dire rulings not rules è un invito al game design. In un certo senso abbiamo un gioco dove per design una cosa non viene espressa, perché la parte not rules è fondamentale, cioè del momento in cui la regola c'è, ci deve essere comunque anche un buon motivo per cambiarla, altrimenti, vabbè, usiamo. Invece, appunto, con il ruling abbiamo un momento in cui il GM dice farò così, sto facendo del design. Oppure addirittura si confronta con i giocatori, propone e sente anche le controopinioni, perché questa sembra una cosa complessa, ma in realtà al tavolo ci vogliono 15 secondi a dire: oh, guarda, secondo me dovresti avere questa probabilità qua. E il giocatore dice: ma come? Io ho anche gli attrezzi per scalare la parete. Ah, beh, allora no, allora a posto, questo siamo. La contrattazione è avvenuta lì, ma i giocatori hanno fatto design insieme per affrontare una situazione che magari nelle regole non è espressa. Adesso non mi è venuta una situazione così fantasiosa, scalare una parete, però anche quello può essere lasciato. Appunto, il fatto che venga delegato dal game designer allo scrittore di avventure o al GM o al gruppo, secondo me è un'ottima cosa questa, perché comunque sia chi ha più presente, chi ha più chiare le necessità del momento, sono per forza i giocatori al tavolo.
Per fare un esempio giusto, vuoi dire qualcosa? Prego.
Volevo aggiungere che la contrattazione avviene spesso velocemente, ma rulings not rules non è un principio semplice comunque da tenere al tavolo, perché presuppone una grande esperienza, secondo me, e sia in un certo senso sociale per non essere sbilanciati nei confronti dei vari giocatori, che può succedere che uno abbia giocatori o meno in simpatia e naturalmente tende poi magari a favorire uno o l'altro. Si spera di no, ma credo ci siamo passati tutti, soprattutto nell'adolescenza, chi ha giocato in adolescenza.
Beh, sì, e poi siamo umani, si fa quello che si
Esatto.
può.
E anche rispetto a essere coerente poi con gli effetti che si vuole ottenere dal gioco e con le altre procedure che ci sono tutte attorno, avere consapevolezza delle conseguenze che può avere questa cosa. Ad esempio, mi sono ritrovato a giocare come giocatore in un'avventura per la Cosmo, in cui le torce, siccome non c'era scritto nel regolamento che usavamo, penso fosse Cairn, quanto illuminavano, il master fece il ruling che la torcia illuminava solo 3 metri. E il primo dungeon che abbiamo fatto una stanza ed è stato praticamente un TPK. Rendeva impossibile l'esplorazione di un dungeon, perché non riuscivi nemmeno a vedere la fine della stanza. Qui è stato fatto un ruling che però poi ha compromesso tutta una sfera del gioco. Abbiamo poi giocato sopra, perché tanto era un hex crawl immenso, quindi non è stato un problema. Però possono succedere anche situazioni di questo tipo.
Sì, secondo me è vero, è vero, vero parzialmente, nel senso che devi avere chiaramente intanto quello che dico sempre, anche proprio per la base del gioco SR, ci deve essere fiducia tra l'arbitro e i giocatori. Se non c'è una fiducia solida, sotto questo punto di vista, non si gioca SR. Proprio per questa caratteristica qua, non tutte le situazioni sono coperte dalle regole. E di conseguenza c'è una necessità continua. E in certi regolamenti di più, certi regolamenti di meno, di prendere delle decisioni regolistiche, appunto, che non hanno una controparte nel regolamento scritto. E quindi i giocatori si devono poter fidare dell'arbitro, che lui prenda le decisioni nella maniera più imparziale possibile e migliore possibile, entro ovviamente le sue possibilità. Come dicevo, siamo persone, quindi possiamo sbagliare, come in questo caso. Quindi c'è bisogno di esperienza sociale sotto questo punto di vista, c'è bisogno di esperienza ovviamente per riuscire a fargli bene i ruling. Una cosa che voglio, che sicuramente non è quello che diceva Francesco, ovvero se non sei un bravo master allora non puoi farlo, ma i ruling ovviamente sono alla portata di tutti, ovviamente si può sbagliare. Quindi diciamo, per chiarire secondo me un po' meglio la cosa, ci vuole esperienza per riuscire a prendere la mano, per affinare e capire bene come utilizzare i rulings, ma quello vale per tutte le cose. Quindi,
Certo, se posso, non volevo fare
no,
gatekeeping.
ma
Bravo
so perfettamente che
master,
non volevi dire quello.
era per dire che a prendere un regolamento minimale e buttarsi a capofitto è pericoloso.
Ma i
Se...
regolamenti minimali non sono, secondo me, non sono adatti a persone che non hanno esperienza. Non
Esatto,
per
quindi
gatekeeping, ma perché semplicemente ti chiedono di fare del game design al tavolo.
io mi rendo conto che tanti dei rulings che faccio, ad esempio, si basano sui miei 10 anni a giocare la terza edizione, che era piena di regole, quindi ogni tanto tiro fuori una cosa e mi rendo conto che è simile a quella. Cioè, bisogna sapere almeno il gioco a cui stiamo giocando, in un certo senso, per poi fare appunto game design, giustamente, perché si tratta di fare game design, bisogna avere almeno conto di quello che vogliamo fare e di cosa poi andiamo a modificare.
Però ragazzi, occhio a questo, nel senso un ruling non è detto che sia perfetto, anche una persona di esperienza potrebbe dare una cosa e poi doversi correggere,
Vabbè,
diciamo,
ovviamente.
per strada, ma neanche le regole stesse dei giochi che giochiamo, non è detto che siano
Assolutamente.
perfette, non parlo di giochi OSR in generale, voglio dire, c'è gente che mi gioca Savage Worlds, però comunque, in generale...
Dissing su Savage
Sì,
Worlds.
assolutamente, da me sempre. L'unico regolamento, tra parentesi, che disserei. Comunque, per questo motivo, non abbiamo paura di sbagliare, tanto gli sbagli si fanno in tutti i modi al tavolo e non è grave, voglio dire. Comunque è un'esperienza che si fa provando e per l'appunto, se tante volte un ruling non è perfetto, capita anche i casi in cui la regola stessa non è il meglio, quindi, e non ci facciamo problemi per questo.
Sono sicuro che quel master che ha fatto la torcia con un'area di 3 metri, la prossima volta la farà di 20.
Un
Possiamo
FAO.
chiederglielo. Esatto, sì, ma è anche quello, nel senso. Poi ecco, volevo aggiungere questa cosa qua, del fatto che, come ha detto Luca, si può anche contrattare, negoziare sulle regole. Ora non so le situazioni di quella giocata lì in particolare, però per esempio se si vede, no, guarda, con una torcia che fa una luce solo di 3 metri, non ci si vede niente, secondo me è troppo poco, se ne può parlare tra giocatori e master, assolutamente, e si può raggiungere un compromesso. E quella, secondo me, è un'altra delle cose molto importanti del Rulings Not Rules, rispetto soprattutto alla regola zero, per come l'abbiamo definita, ovvero che nella regola zero il master non è tenuto a informare i giocatori, mentre nel Rulings Not Rules, secondo me, informare i giocatori è la base essenziale, anche perché continua quest'opera di mantenere la fiducia tra i giocatori, cioè giocatori inteso come tutti al tavolo, giocatori e master.
Certo, il giocatore deve sempre avere poi la libertà di dire se questa è il ruling, allora non faccio questa azione.
Esatto.
Però bisogna dirlo prima, non poi
Esattamente.
dire dopo. Nel caso delle torce, la decisione fu, va bene, faremo avventure all'esterno, per esempio. Della parte
Esattamente.
cerco un'altra strada, non proverò a scalare.
Esattamente, sì, assolutamente. Proprio per quello anche c'è bisogno di trasparenza, proprio perché c'è bisogno di poter dire no, guarda, allora se il ruling è quello, non me la rischio, la probabilità è troppo alta di fallire o di rischiare grosso e quindi non ci provo nemmeno. E questo non significa che il master deve rinegoziare quello che ha detto e renderla più facile al giocatore, anzi, questo rimane sempre nella questione dell'imparzialità del master. Cioè, un giocatore potrebbe essere d'accordo col ruling, ma non voler appunto seguire il ruling proprio perché magari al personaggio non conviene rispetto a quello che vuole fare, le probabilità che ha. Quindi c'è anche sempre questa cosa qua. A questo punto, visto che abbiamo tanto fatto dissing sulla regola zero, io faccio la domanda un po' più pesa sull'argomento. Ma quindi la regola zero ha posto nell'OSR, secondo voi? Luca facendo nell'ara di parlare,
Io
scaricando il barile.
credo di aver già risposto prima, secondo me no.
Io voto no.
Serve trasparenza, punto. Se vogliamo giocare OSR con tutti gli altri principi anche in atto, chiaramente, allora non c'è spazio per la regola zero. Che le regole vanno dichiarate, i rulings vanno dichiarati, i giocatori devono essere informati dei rischi che corrono. Perché non essendoci una storia, non c'è plot armor, i personaggi muoiono o possono avere delle conseguenze brutte, il tiro di dado è sacro e non si cambia mai, quindi non credo ci sia spazio per quello, oltre al fatto che di solito non si giocano avventure con una storia, ma quello poi dipende da campagna a campagna, eh.
Però a parte storia a parte, il divertimento dei giocatori? Tipo, no, stiamo facendo un sacco di uno di fila.
Il divertimento dei giocatori lo sanno solo i giocatori. Almeno nella mia esperienza, quando giocavo tradizionale, provare a accontentare tutti, a far divertire tutti alla stessa maniera, secondo le proprie idee, che è inevitabile, porta di solito a un fallimento. Solo il giocatore sa cos'è con cui vuole interagire. Un sacco di volte mi sono ritrovato in situazioni del giocatore un po' silenzioso e il master, a volte io, a volte altri, che lo spronava in tutti i modi a partecipare alla sessione. Questa persona non voleva partecipare attivamente, non voleva essere nello spotlight. Non la facevi divertire di più, magari, coinvolgendola in quel modo, punzecchiandola. Quindi credo che il modo migliore per assicurarsi il divertimento dei giocatori sia lasciare la più grande libertà possibile ai giocatori di fare quello che vogliono con il loro personaggio e con ovviamente il mondo di gioco che i loro personaggi vanno a impattare.
Ma guarda, io voglio comunque lasciare uno spiraglio per quei GM che dicono: no, però io guarda, io lo conosco il mio gruppo di giocatori, io ci gioco da tanto tempo, conosco i miei polli, so cosa piace loro, perché l'ho visto, eccetera, eccetera. Cioè, uno spiraglio di questo tipo, comunque, di azione, mi piace lasciarlo aperto. Detto questo, io non credo che la regola zero, così come l'abbiamo definita prima, sia lo strumento giusto per questo. Hai un giocatore che non si sta divertendo perché fa tanti uno di fila e tu sai, perché lo sai magari, che quel giocatore vuole sentirsi efficiente? Non so, magari gli sottolinei il fatto che quel ponte non è così robusto come sembra e quindi magari il goblin potrebbe cadere, non è neanche così difficile farlo cadere di sotto nella lava e nel veleno, nell'acido. Però invece andare a modificare delle cose al volo, secondo me, senza appunto dire niente ai giocatori, è qualcosa che può davvero, davvero minare la fiducia che è necessaria a dare un significato a tutto quello che stiamo facendo. Ovvero, se io ho idea che le mie azioni hanno una conseguenza perché le ho pensate io, e questo indipendente dalla volontà di qualcun altro, no? Ci sono
Perché so
solo.
che le regole funzionano in quella maniera lì.
Esatto, ci sono solamente io, la mia idea e il dado, per dire, no? Non c'è qualcuno che si tromette per dire: ma sì, dai, glielo facciamo fare così lui è più contento. E quindi in questo senso regola zero è uno strumento, sarà uno strumento, non è lo strumento giusto, secondo me, a questo tipo di gioco.
Concordo. Io concordo sul fatto che la regola zero non ha spazio nell'SR, anche per una. Per un'altra anche ragione molto semplice, appunto i giocatori devono potersi fidare del master al 100%, entro ovviamente il limite dell'umano, ma devono anche avere proprio perché è un gioco di decisioni, è un gioco in cui anche i personaggi sono fragili, quindi le azioni comportano delle conseguenze potenzialmente anche concrete verso il personaggio. I giocatori devono potersi fidare anche che le regole siano consistenti. Quindi, se una regola funziona così, non devo trovarmi nella. E io quindi tutti i miei ragionamenti, che tra l'altro le regole in generale sono anche abbastanza poche, quindi non è che dici ah, sono 1.000 regole, quindi non te le ricordi. Se una regola funziona in quella maniera lì, io giocatore devo poter sapere che se io faccio quell'azione che è coperta da quella regola funziona così e non cos'ha, perché il master ha deciso che funziona diversamente perché secondo lui la storia non va bene o non funziona il divertimento. Quindi questa, secondo me, è un'altra delle ragioni per cui la regola zero nell'OSR non ha spazio. Però, e questa è una domanda che già un paio di persone mi hanno fatto, se il regolamento, leggo direttamente come è stata scritta, se il regolamento del gioco non riesce a gestire le situazioni che porta al tavolo, allora significa che è un design scarso? Luca vuol parlare.
No, no, vuol dire che ha un design aperto, non vuol dire che ha un design scarso, è diversissima come cosa. Cioè, un design scarso è qualcosa che nel momento in cui vai ad affrontare una situazione si inceppa tutto e allora non andiamo avanti. Ma può essere, per esempio, una regola che c'è ed è molto molto complessa, per la quale ogni volta che un giocatore di D&D quinta edizione mi va a lottare contro qualcuno, lo afferra e cerca di buttarlo a terra, io devo per forza andare a vedere o lo schermo il DM o il manuale, perché altrimenti io non me lo ricorderò mai. Allora, quello lì possiamo parlare magari di design scarso, perché c'è un blocco, no? E lasciare uno spazio per un ruling vuol dire che è un design aperto, che è una cosa fondamentalmente diversa, secondo me. È un design che dice: ok, se volete fare questa cosa avete un modo agile per farlo, se volete fare qualsiasi cosa, ecco, avete un modo agile per farlo, e quindi di conseguenza il gioco non viene indirizzato in maniera molto stretta, molto rigida verso determinate situazioni, perché oh, quelle situazioni sono contemplate dalle regole, queste altre no, e giochiamo secondo le regole, giusto? A un certo punto, andando per sottrazione, questo tipo di ragionamento nell'OSR non è più possibile, no? Giochi minimal e allora la direzione non te la dà il regolamento. Una volta che l'hai trovata, vai, esplodi.
Vorrei aggiungere che inoltre i regolamenti aperti o i regolamenti OSR hanno poche regole e le regole che hanno non necessariamente riguardano davvero tutte le cose che poi vai a fare. E le regole ci sono, vengono fatte nei momenti, nelle situazioni di più grande incertezza e dove la posta in gioco è più alta, quindi dove serve più imparzialità. Si fa spesso l'accusa che D&D è un gioco di combattimenti, soprattutto le vecchie edizioni, perché hanno solo le regole del combattimento praticamente e non è spesa una sola parola rispetto al dialogo tra i personaggi e l'interpretazione.
Perché non è vero che la maggior parte sono regole di combattimento? Ma vabbè,
La maggior parte
andiamo
sono incantesimi.
avanti.
Comunque,
Beh, ci sono anche quelle di esplorazione.
sì, però non avete capito quello che intendo. Non si
Sì,
parla
no, io ho capito, era giusto.
di parlare con gli altri come poteva essere, che so, sul manuale della White Wolf, in cui invece si parlava a lungo delle interazioni tra i personaggi. Quindi non è che un gioco è quello di cui parla il suo regolamento, assolutamente no. E quindi non è che è un design scarso per questo, è un design focalizzato, aperto e focalizzato nelle regole e nelle parti in cui la posta in gioco è più alta. Anche perché nessun regolamento potrà coprire mai tutte le situazioni che si possono venire a creare. Quindi alla fine è come costruire una torre di Babele. Ho giocato un po' a GURPS e i suoi tentativi di coprire tutto lo scibile umano con le regole mi hanno portato a fare delle campagne impossibili da tenere in piedi, perché c'erano troppe.
Io farei degli esempi concreti. Partirei dal combattimento. Anzi, no, prima parto da Mothership. Allora, c'era un post bellissimo dell'autore di Mothership che diceva questa cosa qua. In molti mi chiedete perché in Mothership, che per chi non lo conosce, a parte che male, conoscetelo, ma è un gioco horror di genere OSR ispirato fondamentalmente a Alien, è Alien OSR. In cui lui diceva: voi mi chiedete in tanti perché non ci sono regole per nascondersi, visto che è un gioco horror ispirato ad Alien. Quindi in Alien, nel film, la gente si nasconde, si infila nei condotti da reazione e così via. La mia risposta è: perché io non voglio che questa parte sia gestita dalle regole. Io voglio che questa parte sia gestita dal dialogo al tavolo. Quindi voi mi spiegate mentre giocate che vi infilate sotto il tavolo, girate attorno al tavolo mentre l'alieno sputa acido, gira attorno dall'altra parte, che sgattaioli nel condotto di aerazione e cerchi di fare silenzio. Quindi che descriviate voi le azioni più importanti di questo gioco, proprio perché il gioco si vuole focalizzare su quello, e quindi io voglio che il focus di questo gioco sia su quello, ma che il focus passi attraverso il dialogo e non le meccaniche. Questo è un esempio, secondo me, che è fantastico. Di contro faccio l'esempio sul combattimento. Appunto, come dice Fra, molte persone dicono D&D è un gioco di combattimenti perché c'è tanta attenzione sul combattimento, anche le versioni più vecchie. Però, come giustamente hai detto, le regole a volte coprono le situazioni in cui c'è un rischio. E perché D&D, soprattutto le edizioni originali, non sono un gioco di combattimento? Perché il combattimento non è così divertente. Certo, tutti si divertono a tirare spadate ai goblin, però le meccaniche alla fine sono tiro il D20, supero la classe armatura, faccio il danno. Abbastanza fine, forse giusto gli incantesimi. Quindi, e soprattutto i combattimenti sono molto punitivi. Quindi è vero che c'è uno grande focus regolistico sul combattimento, ma proprio perché si vuole che il combattimento non sia il focus, perché il combattimento si vuole che sia gestito dalle meccaniche, perché le meccaniche fanno sì che il combattimento sia punitivo, sia rischioso, che ci si possa fare male. Se tu togli le regole del combattimento da Dungeons and Dragons, potenzialmente, Dungeons and Dragons edizioni originali, oppure da molti OSR, finora abbiamo parlato di D&D delle versioni vecchie, ma in realtà vale anche per le edizioni più recenti, tu potenzialmente puoi far sì che il combattimento diventi divertentissimo perché ti metti lì a descrivere tutte le azioni che fai, o diventi molto semplice, quando in realtà lo scopo è proprio che non sia semplice, divertente e che i personaggi picchino male i goblin, si vuole che i goblin picchino male i personaggi, e con le meccaniche fanno sì che si ottenga questo scopo. Le cose più particolari, più interessanti, ovvero le sfide al giocatore che interagisce con l'ambiente, invece sono regolate dal dialogo, proprio perché si vuole in quel momento lì che i giocatori aguzzino l'ingegno e interagiscono con l'ambiente attraverso il dialogo per cercare di superare le sfide che si trovano davanti. Credo qualcosa da dire.
Io posso aggiungere questo, che comunque sia, nel momento in cui tu apri il design, questo principio, giustissimo, come funziona il combattimento di base, comunque sia può anche essere adattato ai gusti del tavolo. Esempio banalissimo del ruling più vecchio del mondo. Ma io voglio puntare agli occhi del ragno, voglio tirargli una freccia negli occhi, preciso, no? Il colpo mirato, che magari a volte c'è, a volte non c'è nei regolamenti, ma è contemplato, no? Nei regolamenti classici, dove non è contemplato, se il GM vuole il tipo di gioco più eroico, dove i suoi eroi vanno appunto a fare colpi mirati qua e là per tagliare arti, fa un ruling, concorda con il gruppo, la difficoltà la stabilisce il tavolo, quindi appunto dice, si può snaturare il gioco. Io non ci vedo niente di male, nel senso che comunque sia, in quel momento sono tutte esigenze dei giocatori che sono a quel tavolo e sono fatti loro, io mi diverto così come loro. E per questo lo vedo come un grande pregio, nel senso che vedi questa versatilità che in altre parti è difficile ritrovare, in questo caso c'è, e naturalmente si può tenere solo responsabilizzando i presenti, che è un altro lato positivo, magari, no? Più difficile, però anche più soddisfacente.
E sui colpi mirati in particolare, ma non voglio soffermarmi sull'esempio, sono molto rischiosi perché poi vanno magari a sostituirsi al combattimento normale. Io personalmente non li applico mai in generale come ruling. Alcuni mostri ce l'hanno specificatamente, però i colpi mirati secondo me possono diventare molto pericolosi a lungo termine.
No, sono d'accordo, nel senso che anche io
Però
eviterei un.
Il discorso ovviamente regge, giusto, sono d'accordo poi. Una cosa che mi ha fatto venire in mente, Francisco, parlando di Mothership, mio ormai vecchio hot take, è sulla fantascienza nell'ambito OSR, in particolare appunto sul fare i ruling nella fantascienza, e si ricollega un po' al discorso che dicevo prima dell'esperienza. Fare un ruling su come si scala una parete, anche se uno non ha mai scalato nella propria vita, ci puoi arrivare, come sul fare su una carrucola con una corda, sono tutte cose che ci riusciamo a immaginare nella nostra esperienza, e quindi possiamo poi dare una risposta a un ruling che si sia almeno adeguato e che metta d'accordo i giocatori. Quando e tendenzialmente tutti i giocatori saranno grosso modo al tuo livello. Sì, ci può essere l'appassionato di scalata, ma al massimo sì, ti dirà: guarda, secondo me è meglio così, ma non ti stravolgerà mai completamente le carte in tavola nel futuro. È tutto sempre abbastanza contenuto dove c'è una bassa tecnologia, tutto molto facile da usare. Viceversa, ad esempio, fare il ruling sulle prove di hacking, su l'impatto che possono avere due astronavi tra di loro, gli effetti della decompressione che ci possono essere nello spazio, biologie aliene, il tempo di fare ricerche mediche, sintetizzare cure per varie cose. Ecco, lì secondo me c'è bisogno di tanta conoscenza specifica e quindi si possono creare dei problemi se un giocatore al tavolo ha più conoscenza del master in quell'ambito. Quando giocavo fantascienza, un mio giocatore era un informatico e quando lui giocava sempre l'hacker e io ero impotente perché non avevo idea delle cose che si potevano fare e lui però lo sapeva, me le diceva e io non potevo fare nulla praticamente come master. Era molto difficile fare dei ruling adeguati.
Io su questo ho qualcosa da dire, e secondo me il problema è che tu guardi gli esempi. Questo è un piccolo excursus, ovviamente. Secondo me il problema è che tu guardi gli esempi sbagliati. Per l'hacking c'è la meccanica, cioè ci dovrebbe essere una meccanica apposta. Per sistemare un motore ci dovrebbe essere una meccanica apposta. Per lo scontro tra due astronavi o la decompressione ci dovrebbe essere la meccanica apposta, non il ruling. Il ruling in questo caso ci dovrebbe essere in tutte le altre situazioni, secondo me.
Però allora vedi che un regolamento di fantascienza ha bisogno di molte più meccaniche di un regolamento pensato per un gioco a bassa tecnologia.
Sì,
Infatti,
possibile.
sì,
Più, infatti,
ormai le Mothership
normalmente i
hanno Speed
regolamenti
System.
di... Esatto, infatti i regolamenti di fantascienza, anche SR, di solito hanno un sistema di abilità. Però, boh, cioè,
Ma hai detto che
però
questo è
questo potrebbe essere
importante.
un ottimo argomento per un futuro, per un futuro episodio.
Dicevo, va detto che questo è importante se ti poni tra i tuoi obiettivi una verosimiglianza molto molto forte, per la quale appunto l'esperienza di un giocatore che è esperto di hacking oppure comunque un informatico può andare contro quello che tu vuoi ottenere al tavolo, che è appunto un'esperienza dove qualcuno, un esterno, si affaccia, guarda e dice: ok, quello lì sta proprio hackando un sistema grande. E io una volta, tantissimi anni fa, ho fatto hackare un sistema a dei miei giocatori usando la torre del Jenga, in questo modo molto simbolico, nel senso che tu sei lì, devi prelevare delle informazioni e più informazioni prelevi, meglio è per te, ma rischi di far cadere la torre, ovvero tutto ti crolla addosso, no?
Allora, veramente
Così.
bellissimo.
Grazie, è un concetto. Chiaramente, qualsiasi giocatore, io avevo solo informatici a quel tavolo poi, e loro hanno detto: ah, ma perché non dovrebbe funzionare così? Io, ragazzi, non mi interessa assolutamente niente, tirate fuori il mattoncino, nel senso che c'è
Ci deve essere anche
una.
l'astrazione.
Esatto, ci può essere un diverso livello di astrazione, comunque ci sono obiettivi di design che non sempre vanno sull'esperienza mirata. È vero che secondo me è sempre più soddisfacente quando l'esperienza è verosimile, ok? Risponde anche all'esperienza di quel giocatore al tavolo, allora è un buon obiettivo a perseguire. Ma non è quello che mi impedirebbe di fare un ruling, parlo per me naturalmente, sullo scontro di due astronavi. Posso sempre dire a un mio giocatore: vabbè, sei mai stato coinvolto in uno scontro tra astronavi? No. Allora dai, giochiamola così, oppure troviamo un accordo e via, no?
Sì, al rischio di magari rompere la sospensione di incredulità, che ovviamente
Certo.
ha diversi livelli per ciascuno a seconda di quanto uno è appassionato di quell'argomento, però è un rischio
Beh, ovvio.
che secondo me è più alto quando si va a trattare di sci-fi o anche di cose moderne.
Beh, considerando che tipo Star Wars sono fantasy nello spazio, diciamo che ci
Ovviamente.
sono vari livelli.
Ovvio che se si gioca a Star Wars e Fantasy non stavo parlando di quei regolamenti,
No, che è
stavo
la
parlando di
battuta
cose
stupida la mia.
un po' più
Quindi,
hard in
chiaro,
cui
chiaro.
ci possono essere situazioni di questo tipo.
Adesso, una cosa accennata prima da Francesco, appunto, l'effetto sul lungo periodo di un ruling. L'esempio in quel caso era il tiro per colpire mirato. Qui ho un'opinione personale, ovvero i personaggi cercano sempre di colpire nel miglior punto possibile per ottenere il risultato del danno. Quello è già contenuto nell'astrazione del combattimento, quindi non c'è bisogno di dire prova a colpire gli occhi, perché per quanto mi riguarda il personaggio proverà sempre a colpire gli occhi se in quel caso, in quella situazione, è l'opzione migliore. L'eccezione è se vuoi ottenere un effetto che non sia un danno. Continuando il discorso, le conseguenze nel tempo dei ruling, ovvero quando i ruling diventano regole. E quando succede, come succede, quanto tempo dura un ruling? Sono tutte domande che mi hanno fatto, soprattutto come si conserva un ruling. Quindi, appunto, come funziona? Io adesso ho deciso che, appunto, per toglierti il polipo che ti è finito nello stomaco, ti ho riempito d'alcol e hai dovuto fare un tiro salvezza. Esempio stupido. Tra l'altro, l'esempio preso dall'elenco erano di 100 sfide OSR, no? Il primo era: c'hai un polpo nello stomaco, cosa fai e come lo tiri fuori? E a quel punto io ho stabilito un ruling. In questa situazione succede questo: come si conserva? Come ce lo ricordiamo? Varrà sempre questo ruling? Diventerà una house rule? Perché alla fine è quello che diventa se viene mantenuto nel tempo. Come funziona da voi?
Questa secondo me è la domanda più difficile che ci hanno fatto, nel senso che non credo che ci sia un processo univoco, semmai ci sono delle buone pratiche. Al mio tavolo è veramente un qualcosa barbaro di selezione naturale. Quelli che i ruling che riappaiono tendono a conservarsi, eventualmente vengono messi per iscritto, ma proprio se è ormai diventata una cosa regolare, allora a quel punto basta. È questo, siamo arrivati a questo. Se no, si potrebbe anche modificare, però è raro. E se qualche ruling scompare nel tempo e poi magari si ripropone dopo molto, molto tempo, a quel punto ci potrebbero essere anche delle incoerenze, voglio dire. È una cosa che di solito a noi si gioca e si va avanti, però capisco che qualcuno potrebbe dar fastidio.
Sì, anche per me è grosso modo la stessa cosa. Il fanno un po' precedente, sicuramente. Io mi affido molto ai miei giocatori per ricordarseli. Quindi tante volte magari mi dicono: no, ma l'altra volta per questa cosa avevi fatto così. E ho una buona memoria per quel che fino a dove poi arriva la sbronza della fine della sessione. Però sì, bisogna essere consistenti. In un qualche modo, se uno vede che non gli viene naturale, è bene che se le scriva da qualche parte, che si faccia un bel foglio di house rules. Il rischio di scriversele troppo è che poi uno arriva ad avere un regolamento e poi continua a usare sempre le stesse cose, rallentando magari il gioco perché le deve andare a consultare o perdendo in flessibilità. Però se c'è la fiducia del gruppo, che è il requisito fondamentale, ci sarà anche la fiducia per lasciar scappare a volte quando si fanno le cose in maniera un po' diversa rispetto a come si sono fatte in passato. Basta sempre dirle prima e comunicarle ai giocatori.
Per quanto mi riguarda, è un misto tra la memoria collettiva del gruppo, perché io sono pessimo nel ricordarmi i dettagli. Quindi, spesso i ruling sono ruling, secondo me, perché se le situazioni in cui si vanno ad applicare sono particolari. Se c'è una situazione che necessita di un ruling più volte, evidentemente, necessita di una house rule a quel punto. A quel punto si mette per iscritto il ruling, e si usa sempre quello, altrimenti, appunto, memoria collettiva. L'altra volta, un mese e mezzo fa, è successa la stessa cosa. Se mi ricordo, se ci ricordiamo, siamo consistenti. Se non ce lo ricordiamo, a quel punto significa che, cioè, non c'è neanche, per me non è un problema neanche di consistenza. Nuova situazione, lo faremo come viene. Perché se era una cosa davvero importante, allora ce la saremmo ricordata. Quindi a quel punto la consistenza sì, ma in questo caso non era così importante, evidentemente.
Certo.
Avete qualcos'altro da dire? Se no, guardo che altre domande ci hanno fatto.
L'unica cosa è che ci sono certi giocatori che odiano questo genere di cose.
Il ruling.
Il fatto che ci sia sempre il rischio di inconsistenza nelle regole perché si fanno tanti ruling. Sono quei giocatori che hanno bisogno di un regolamento ben scritto e preciso a cui affidarsi.
Stop.
Però ecco, sono cose, non ci si può fare niente, insomma, ognuno poi ha i suoi gusti rispetto ai giochi a cui gioca.
E poi secondo me sono anche dinamiche nel tavolo, nel senso che se ci si rende conto che in un tavolo c'è uno o più giocatori che hanno bisogno di una certa dose di consistenza, a quel punto, anche per aiutare il master, nel senso che non è che può fare tutto lui, gli si dice a questi giocatori: bene, segnatevi ruling, non perché non si ritiene che siano dei cagacazzi, ma proprio perché se loro ne hanno bisogno, è benissimo, è una necessità assolutamente lecita. possono anche, diciamo, aiutare il gruppo a ricordare queste situazioni. E quindi, secondo me, è una delle cose che più ricade nella dinamica sociale del tavolo, questa cosa qua.
Sicuramente.
Sì, mi sono flashato questa situazione in cui un mio amico fra tipo 3-4 anni, dopo 7 anni di campagna, arriva: "No, ma quella volta abbiamo detto che quando uno cade da cavallo..." Io lo guardo e dico: "Eh? Cos'è? Non è scritto qui nel libro dei ruling?" Io: "Vai, vai via." Però ok, sì, mi piace comunque la cosa di assegnare questo compito a chi ne sente più bisogno, è giusto.
Sì, una volta una persona mi aveva chiesto: ma se continuiamo a scriverci ogni volta che si fa un ruling bisogna scrivercelo, ma poi il libro dei ruling diventa più grande del regolamento. Il punto è che non c'è bisogno di scriversi tutti i ruling,
Esatto.
perché secondo me molto spesso i ruling si trovano in quella situazione particolare e basta.
No, anche perché perderebbe a quel punto il valore, cioè tutto il
Esatto.
senso del ruling, la sua potenza sta che non è scritto. È un po' come è lì la sua flessibilità, avere meno regole alla fine, per poter giocare più speditamente.
Assolutamente, sì.
Aggiungo l'ultimissima cosa, dai, dato che tanto ormai ci siamo soffermati. E ritorniamo sempre anche sul punto del dare autorità a chi è al tavolo in quel momento, che è quello che fa il ruling nel momento in cui va emesso, e noi siamo qui nel licht nunc. Quindi, se da una parte dico meglio noi che siamo qui al tavolo piuttosto che il game designer che ha scritto questo libro anni e anni fa o qualche mese fa ed è a chilometri e chilometri di distanza, vale anche la stessa cosa con i noi del passato, voglio dire. Se noi del passato avevamo stabilito questa cosa, non è detto che sia comunque la soluzione perfetta anche per questo momento qua. È chiaro che non si può andare a chiedere ai giocatori: "Oh ragazzi, l'ultima volta abbiamo fatto così, vogliamo rifare la stessa cosa?" Non si può fare tutte le volte, diventa un massacro, però idealmente è una delle parti del procedimento. Perché è bello fare il ruling sul momento? Perché è quello del momento, soddisfa la tua esigenza, e poi dopo, per l'appunto, si può segnare tipo common law, ma non è detto che sia per forza da mantenere solo perché è stato emesso una volta. Diciamo così.
Certo, anche perché, come si diceva prima, si può sbagliare a fare un ruling e questa cosa si vede solo dopo. Poi magari quando l'ho usato la prima volta, lì per lì non ci se ne rende conto, ma andando avanti e riusandolo ci si accorge che magari lascia il fianco a delle storture o a degli escamotage che vanno a rovinare degli aspetti di gioco. Io ho cambiato spesso le regole che utilizzavo, i ruling che ormai avevo imbastito, proprio in virtù di questa cosa, perché non soddisfacevano più il gioco che volevamo o stavano portando a delle conseguenze che non avevamo previsto, e lì vanno cambiati. Tante volte i giocatori si sono lamentati, però bisogna anche preservare in un certo senso alla fine il gioco, in qualche modo, dai propri errori anche.
Ok, infatti è una delle domande, nel senso, ma una volta che questi ruling si sono fatti, sono diventati parte del libro dei ruling, diciamolo così, delle house rule, ma si possono cambiare se fa schifo? La risposta è sì, fondamentalmente sì, perché un game design, tra
Sì.
l'altro, che si fa il tavolo al volo, è normale che si possa sbagliare, assolutamente.
Io a volte dico proprio: ora facciamo così, per adesso facciamo così. Però tenete conto, ragazzi, che non sarà necessariamente così la prossima volta perché voglio pensarci meglio, per esempio.
Esatto, esattamente. Ecco, una domanda interessante è: qual è una buona procedura quando c'è un dubbio di rulings al tavolo? Che secondo me significa, interpreto un po' la domanda, cioè qual è una buona procedura quando devi fare un ruling? Nel senso, come la fai? Qual è il tuo ragionamento che sta dietro le decisioni?
Provo?
Vai.
Cerchiamo di dare una risposta a questo. Allora, il ruling può essere basato su due cose fondamentalmente, secondo me. Cioè, un aggiudicamento, aggiudicazione, come si dice aggiudication in italiano? Un arbitraggio della realtà nella fiction, ok? E una valutazione delle probabilità, fondamentalmente, ok? Cioè, quando hai un'interazione di questi due elementi, hai fatto praticamente un ruling per qualsiasi situazione dubbia. Ecco, sto interpretando anch'io un pochino la domanda. Nel senso, qual è la mia probabilità di scalare la parete? È stato detto, ma appunto, cosa succede se cavo l'occhio centrale a questa creatura, no, a questo ciclope, per esempio, lo accendi, punto, voglio dire, non c'è scritto da nessuna parte, è un ruling, però. E quindi dal momento in cui io ho valutato la situazione a fiction, ok, e ho assegnato una probabilità secondo quello che chiaramente può essere la mia esperienza, può essere anche appunto elementi da fiction che migliorano o peggiorano la probabilità che ciò avvenga, diciamo che ho una base per affrontare la maggior parte delle situazioni, non tutte, perché poi dopo ci sono appunto situazioni che ora al momento mi vengono in mente, però diciamo che finché si tratta della domanda più frequente, ovvero posso fare questo? Come? Allora già questo è una base, ok?
Sì. Provo a rispondere nel concreto, totalmente d'accordo sul lato teorico. Nel concreto si può vedere, è una cosa determinata magari dalle abilità del personaggio, il famoso scalare, gli si può far fare un tiro su un'abilità per decidere e quindi delegare l'assegnazione della probabilità a un numero scritto sulla scheda del personaggio. Prova, tira sotto destrezza col D20, per dire. O fammi una prova di forza e lo puoi assegnare a tutte le varie cose. La probabilità di aprire porte che c'è nei vecchi Dungeons and Dragons veniva infatti usata in molte avventure anche per fare molte altre cose, tipo spostare un macigno. Gli dicevano si sposta con una prova di aprire porte. Quindi una cosa che era pensata per una, che sembrava pensata per una singola interazione, in realtà poi veniva ampliata a diventare una sorta di prova di forza. Questo è un modo con cui si possono fare i ruling.
Quindi utilizzando regole che meccaniche che servono per altro, ma possono essere affini.
Quello o in generale utilizzando dei numeri presenti sulla scheda di un personaggio
Esatto.
che fa quell'azione lì.
Io tipo faccio le prove tipo, che ne so, ti sta cadendo, ti sta frenando il terreno sotto i piedi, fai una prova di paralisi, perché è un tiro salvezza su
Esatto.
paralisi, perché è il tiro salvezza che ha a che fare in qualche modo con il movimento, quindi la cosa più affine meccanicamente che c'è già sulla scheda ed è già.
Esatto, e tendenzialmente quelle io personalmente le uso e mi sembrano da usare quando il personaggio può influenzare questa cosa in un modo diretto, dipendente dalla sua abilità, o quando si vuole avere un controllo più accurato sulla probabilità di successo, perché non sai mai, dopo che l'hai fatto, ti arriva il personaggio che ha tirato 18 a destrezza con 3d6 e a un certo punto tutta una serie di cose diventano banali perché te facevi tirare sotto destrezza, per esempio. Quindi può essere rischioso a lungo termine. Quello che invece non ha mai conseguenze è decidere una probabilità secca su un D6, che è ad esempio usata sempre per vedere se attiva questa trappola, sì o no, quando ci passano sopra i personaggi. Di solito le trappole storicamente si attivavano sempre 2 sul D6, quindi un terzo di probabilità. E con un D6 uno rapidamente può decidere, ok, secondo me c'è il 50%, c'è il 33%, e uno se la cava abbastanza rapidamente con una bassa granularità. Questo più per le cose ambientali, magari, o per degli effetti indipendenti dai personaggi. Quanto è probabile che il drago sia nella sua tana in questo momento, o che stia dormendo? Boh, non lo so, tiro un dado.
Poi quello che faccio anch'io, io di solito appunto vado a guardare se nella scheda, nelle meccaniche già esistenti, ci sono delle meccaniche pini alla prova, cioè alla situazione in cui mi trovo, tipo appunto l'esempio che facevo prima della paralisi, oppure, e questa in realtà è una cosa abbastanza da manuale, nel senso che non te lo dice
Sì.
così esplicitamente, ma abbastanza chiara, per esempio, personaggi non ladri che vogliono prendere di sorpresa un avversario, tipo sgattaiolargli alle spalle. Il ladro ha l'abilità specifica, gli altri personaggi usano il tiro di sorpresa, che è uguale per tutti tranne che negli alfi, se non sbaglio, che è il personaggio avversario viene sorpreso con 2 su 6 e moltissime persone, in parte estrapolando questa situazione dalle regole per come sono scritte in originale su Basic Expert, in parte perché è la cosa che più si avvicina meccanicamente alla situazione di prendere per di sorpresa qualcuno, quindi magari sgattagliarlo alle spalle, usano proprio l'abilità, il tiro di sorpresa. E l'altra alternativa, appunto, sì, è la probabilità. Quanto è probabile che riesci a fare questa cosa? Quanto è probabile, secondo me, che riesci a fare, non lo so, a ingoiare il liquido fiammeggiante dal calice senza senza bruciarti la gola? La probabilità è che 4 su 6 ti bruci la gola perché è particolarmente fiammeggiante. E allora tiri un 4. Se fai 1, 2, 3, 4 ti bruci, altrimenti no.
È importante anche ricordarsi che far tirare i dadi solo se c'è effettivamente qualcosa in ballo c'è un rischio.
Una conseguenza.
Tutti i ruling hanno bisogno di dadi e sopra se una situazione non ha conseguenze negative, non ha niente in ballo, è bene che il ruling non preveda il dado e tendenzialmente è bene che il ruling vada nella direzione dell'azione dei giocatori, salvo che il mondo di gioco proprio non preveda. Questa è una porta impenetrabile, è impenetrabile, punto.
Sì, un
Non si
ruling potrebbe essere anche semplicemente no, non ce la fai.
può fare.
Posso piegare le sbarre? Uno potrebbe dire sì, fammi per passare da, che ne so, dalla sala cinesca con le sbarre, sono vecchie arrugginite. Uno può dire sì, mi fai la prova, tirami sotto forza, o potrebbe essere fammi il tiro di aprire porte, o potrebbe essere no, non ce la fai, perché
Certo,
quello è
se le
un
sbarre
ruling.
sono di titanio, hai voglia di fare prove di aprire porte, non potrai farlo con le mani nude.
Come può essere, per esempio, se vuoi aprire la botola, ti serve un piede di porco, punto.
Ad
Cioè,
esempio,
questo è un
quella
tipo di
porta
ruling
devi
che
avere un
non è
piede di porco.
esatto, lì non, o equivalente, chiaro, in fiction, però è un tipo di ruling che non prevede probabilità, ma che può essere un no, a meno che tu non ti procuri qualcosa, ecco.
Esatto. Oppure un più generico, nelle condizioni in cui siete non ci riuscite,
Esatto.
trovatemi un'alternativa, che poi è proprio alla base delle sfide OSR. Cioè, la sfida del genere OSR è la situazione è questa. Cosa fate? Come ve la risolvete? E anche quello è un ruling, nel senso che i giocatori ti diranno prova a fare questo e c'è il master che deciderà in maniera sempre imparziale, come diciamo sempre, se la soluzione del giocatore necessita di un tiro di dado oppure sia successo in automatico, se è stato avuto un'idea ottima. Oppure se no, non ce la fai perché la tua idea non è abbastanza buona. E ovviamente, come dicevamo, ci deve essere sempre una certa dose di trasparenza e possibilità anche di negoziare tra le persone, tra i giocatori al tavolo, in modo tale da. Perché a volte alla negoziazione serve anche solo banalmente per riallineare
Le aspettative sul mondo.
Le aspettative e anche tipo un master può aver pensato una cosa tipo no, le sbarre sono appunto di titanio e il giocatore diceva ah, però tu non l'hai detto, io pensavo che fossero di bronzo e a quel punto e quindi perché mi dici che non posso aprire la porta? E a quel punto magari è il master che si è dimenticato di dire ah, no, scusami, sono di titanio, per quello non puoi. E quindi c'è sempre anche questa ragione qua. E una domanda che si ricollega un po' a questa procedura è quando si deve improvvisare un ruling, quando è importante che sia meccanicamente armonioso col resto del gioco? E per rispondere alla cosa, secondo me non dipende, nel senso che se funziona, non deve essere una meccanica particolarmente elegante, a parte che normalmente i ruling sono appunto decisioni prese al momento e quindi di conseguenza devono essere anche abbastanza semplici le regole che si fanno. So voi cosa ne pensate, quanto deve essere bello, elegante la meccanica del ruling.
Ma anche una meccanica bella non saprei nemmeno bene definirla. Se vogliamo dire integrata con il resto delle meccaniche, non è molto importante perché la fai sul momento. Anzi, forse ti conviene che sia abbastanza modulare invece e separata dal resto, per averne un pochino più il controllo. Come dicevo prima, tra la prova di destrezza o dare una probabilità, secca. Non deve essere convoluta, quello sì, sicuramente. Quindi credo che l'armoniosità o la coerenza con le altre regole serva solo per come, livello di aspettative rispetto alle varie cose che si possono fare, cioè deve essere coerente con le probabilità di altre cose. Se, come dicevamo prima, il colpo mirato, se è un attacco normale, la probabilità di colpire è del 10%, non può essere che il ruling del colpo mirato fa sì che io al fin della fiera colpisco al 30%. Quindi in questo senso sì, devono essere armoniose, cioè non cozzare con le altre regole, ma non devono essere integrate, non necessariamente. Non credo sia un bisogno o un obiettivo da porsi quando si pensa a che ruling fare.
Guarda, quando si parla di ruling, devo dire che sto per darti una risposta schifosamente populista. Io mi vergogno molto di quello che sto per dire, però credo che il criterio migliore per valutare il ruling sia la soddisfazione dei giocatori nel momento in cui tu lo esprimi. Perché se tu vedi che dici, oh, ragazzi, secondo me la probabilità è più o meno 50-50, prova a tirare un dado, e tutti quanti annuiscono, perché sono lì e dicono, dai, effettivamente giù ci sta, allora vuol dire che in quel momento la call è giusta. Cioè, può non essere giusta per appunto un riferimento futuro, può avere altri problemi, sì, però se tu in quel momento di espressione trovi il consenso di tutti quanti, hai in un certo senso assolto il tuo dovere, al dovere di fare quel determinato ruling. È chiaro che non è una gara di popolarità, bisogna anche essere coerenti con se stessi, non si fa per essere solamente per solo per far felici gli altri, no? Il ruling non è
Non
ok, ci
deve
riesci.
essere la caramellina per aver
Esatto.
provato ad avere la buona idea.
Assolutamente no, però se c'è una percezione che il ruling sia giusto e di base, osservando le reazioni, si vedono anche eventuali malumori, allora diciamo che hai quello che ti serve per valutare il ruling. Serve che sia bello, serve che sia elegante all'interno del regolamento? No, neanche io lo credo.
Penultima domanda, direi, se non avete qualcos'altro da dire. Questa era quella un po' più che in un certo senso è più borderline, è più sul limite dell'argomento, ma secondo me è ugualmente interessante, comunque appunto è affine. La domanda è la seguente: a volte si trovano regolamenti, soprattutto non nuovissimi, quindi si parla di regolamenti di un certo tipo, ovviamente, nel quale ci sono alcune regole per attività o situazioni che potrebbero essere estremamente specifiche e sulle quali mi aspetterei anche che se ne possa fare a meno. Per esempio, le regole sulla giostra che c'è nel manuale di La Scatola Bianca. E magari in ambiti più comuni, come tutto quello che concerne l'abilità del ladro, se non sei un ladro, quindi si parla sempre di un certo tipo di regolamenti, quelli con la classe del ladro che ha le abilità che tutte le altre classi non hanno, oppure per sapere se conosci una qualche informazione, vengono lasciati invece al ruling, alla decisione del master. Mentre altre vengono risolte con meccaniche lontane da quelle comuni in termini di dadi lanciati e uso dei punteggi. Quindi a questo punto mi chiedo: non vale la pena fare il contrario, cioè avere una struttura, un nucleo solido di regole che rispetta le situazioni più comuni e lascia del ruling le cose più esotiche, di nuovo tipo la giostra?
Sì. Beh, dipende da come alla fine si intende il regolamento. Il avere meccaniche molto separate tra di loro, secondo me, lo rende più aperto. E nel caso le meccaniche unificate, sto pensando a questo quando penso a un nucleo solido, hanno il rischio di essere che essendo molto interconnesse tra di loro, quando si va a fare un ruling, si va a toccare qualcosa che ha molte conseguenze inaspettate. Nel caso della giostra, mi viene a mente che devi fare delle regole perché, come abbiamo detto prima, il combattimento D&D è molto noioso e si basa molto sulla descrizione del combattimento. Una giostra ha delle regole estremamente precise e non c'è spazio del giocatore per dire lo voglio colpire un po' più su, sotto l'elmo, in questo punto. No, non c'è modo di giocarsela così. Quindi c'è bisogno di regole più specifiche perché c'è meno spazio per la fiction, meno spazio per fare ruling o per narrare una situazione e capire quindi le effettive probabilità di successo di un'operazione. Poi credo anche sia semplicemente perché nella campagna è successa questa cosa più volte. Alla fine ci hanno fatto una regola perché hanno visto che veniva su e in D&D originale, quando si incontrava un castello governato da un guerriero, tendenzialmente il guerriero ti sfidava a duello, il mago ti mandava in una quest e così via. Quindi ci voleva la regola quando i giocatori incontravano il castello per fare il duello con il guerriero. In questo caso è una regola, diciamo, un appendice, una cosa che è rimasta per un effetto tradizionale, storico.
Infatti, secondo me, questa regola, per esempio, della giostra in particolare, è proprio una di quelle regole che danno anche colore all'ambientazione. Se ci metti la regola della giostra, significa che con l'ambientazione tu ti aspetti di fare le giostre. Un po' è il contrario del combattimento, nel senso che intuitivamente ti verrebbe da pensare che sono la stessa cosa. Ma in realtà, ora io non conosco le regole della giostra, però in realtà intuitivamente mi verrebbe da pensare che l'idea sia proprio quella. In questo regolamento, giocando alla Scatola Bianca in particolare, che deriva appunto da Dungeons and Dragons originale, quello del 74, ci si aspetta che in questo mondo le giostre siano cosa relativamente comune. E quindi ci sono vogliono delle meccaniche specifiche per mostrarti questa cosa qua.
Certo, come in Mothership ci vogliono le meccaniche per sbroccare e per il terrore.
Esatto, esattamente.
Io credo che l'altra parte della domanda, comunque, abbiamo già avuto una risposta da Francisco quando citava Sean McCoy, cioè Non serve avere delle regole, non serve meglio avere delle regole per il core dell'esperienza, come il nascondersi in un gioco basato su Alien. E lì abbiamo avuto una risposta, ovvero alcune cose quando vengono codificate perdono un pochino di, come posso dire, di presa diretta sulla fiction, mettiamola così. E ovvero, dando un sistema di risoluzione che è quello scritto nel manuale, il modo per risolvere quelle situazioni al tavolo sarà tendenzialmente sempre quello e sempre lo stesso, giusto? Quindi, da un lato, lasciare degli spazi bianchi anche inaspettati può essere il colpo di genio. Ecco, in questo caso per Mothership funziona benissimo. A volte chiaramente è un problema e non è design consapevole, per carità, però anche lì il design può semplicemente avere delle priorità diverse da quelle che ci aspettiamo. Appunto, nel caso della giostra, non è tanto un problema di gioco che codifica qualcosa di eccentrico, è più un qualcosa che è relativo all'allineamento tra chi legge e gioca quel gioco e chi l'ha scritto, giusto?
Esatto, sì, mi aspetto che nel mondo in cui ho creato questo regolamento, perché alla fine D&D è nato dai giochi di chi lo scriveva, ci siano le giostre, allora scrivere la meccanica delle giostre. Magari te che mi vieni a leggere Scatola Bianca pensandoti un mondo post-apocalittico e le giostre dici perché ci stanno le regole delle giostre, che sono cose particolari che non usa mai nessuno, perché magari c'è un allineamento differente tra chi scrive e chi legge. E concordo al 100% su questo. E poi vorrei aggiungere un'altra cosa, e appunto una delle cose che facciamo parte della domanda è, soprattutto queste cose si trovano nei regolamenti non nuovissimi. Per esempio, il problema della classe del ladro con le sue abilità che sono esclusive a quella classe e che le altre classi non ce l'hanno. Secondo me è un problema proprio di fatto che sono regolamenti non nuovissimi, perché nei regolamenti più recenti questi problemi non ce li hanno. Io penso sempre a Lamentations of the Flame Princess, che secondo me è la maniera più elegante di essere comunque compatibile e con il regolamento originale Dungeons & Dragons Basic Expert, ma che risolve completamente alla radice il problema di questa abilità qua. Tutti i personaggi hanno una probabilità su 6 di eseguire le azioni del ladro. Il ladro, che non è un ladro ma è lo specialista, ha più punti, ha probabilità più alte per questa abilità. Di conseguenza, tu non hai il problema delle abilità esclusive del ladro, perché tutti possono farle. Quindi, secondo me, il problema è appunto questo, che mentre il game design c'era, cioè chi dice che all'epoca non c'era è falso, c'era il game design, però è anche vero che, soprattutto in certe situazioni, il game design poteva essere meno consapevole, meno evoluto di come adesso. La parentesi, il ladro non è neanche una classe degli originali. Il ladro o D&D, Original Dungeons and Dragons, non c'era. Era stato introdotto con Greyhawk, mi sembra.
Mi sembra di sì.
Penso di sì.
E infatti è per quello che secondo me le meccaniche delle abilità del ladro cozzano con le altre, perché il ladro è stato una cosa che è stata messa dopo, a parte, con queste abilità qua. Poi secondo me c'è anche lì, nel caso del ladro specificatamente, c'è un problema di interpretazione delle regole, che soprattutto in Old School Essentials, che è il retrocon di Basic Expert, sono riferimenti che si sono persi. Poi io ho fatto un'analisi sul mio blog chiamato Il ladro e le sue abilità, un'interpretazione funzionale, in cui appunto analizzo il testo originale per capire come si può interpretare, come si possono interpretare le meccaniche del ladro in maniera che funzioni e che abbia almeno senso con il resto del regolamento.
Certo. Io
Però
devo
sì,
dire che
normalmente il problema appunto è che i regolamenti a volte sono semplicemente vecchi e quindi.
mi sono sempre cavato da questo impiccio dell'abilità del ladro trattando le abilità come faccio spesso, cioè come il fail state, no? Nel senso che un ladro ha questa percentuale di probabilità di scalare la parete o di aprire la porta, quello a prescindere da quello che faccia. Magari il giocatore può anche essere addormentato e il ladro però ha quella probabilità di aprire la porta, mentre invece a tutti gli altri giocatori io farò il pelo e il contropelo nel momento in cui vogliono aprire la porta e quindi mi descrivi come la apri, che cosa fai, quali strumenti utilizzi, eccetera, eccetera. Il ladro va lì e comunque ha sempre l'opzione di dire: no, senti, ti tiro un dado e vediamo cosa esce. Quindi, quando tutto il resto fallisce, comunque il ladro ha quella base lì. Non è un sistema perfetto, però se la si cava, diciamo.
Sì, anch'io faccio grosso modo così e poi mi sa che è appunto la conclusione a cui sei arrivato, che mi sa che era quella. Alla fine il discorso è che quelle erano prove eccezionali. Scalare del
Yeah,
ladro a scalare pareti lisce, mi pare fosse questa proprio
La
la.
conclusione della mia analisi era quella che appunto in All Cool Essentials con la riorganizzazione e asciugamento delle regole sono riferimenti che purtroppo si sono persi perché secondo me aiutano tanto a capire il contesto. Il contesto è, sono cose che il ladro sa fare meglio di tutti gli altri personaggi.
Meglio, in modo quasi
E
soprannaturale.
meglio in un modo quasi soprannaturale, infatti è nascondersi tra le ombre, non è nascondersi dietro i tendaggi di una stanza, è scalare pareti lisce senza appigli, non è scalare e basta. E quindi mentre un personaggio dovrebbe fare qualcosa di specifico, dovrebbe trovarsi una soluzione nella fiction per poter scalare una parete liscia, dovrebbe sbattersi, il ladro invece, oppure semplicemente non ce la fa, il ladro invece ha questa probabilità molto bassa, per quello è molto bassa, perché è una cosa eccezionale che sa fare solo il ladro. Oppure anche ascoltare origliare dietro le porte. Il ladro, non è che il ladro è l'unico che sa origliare, semplicemente lui udirà dei rumori estremamente fini che gli altri personaggi semplicemente non sentono. E questo in Dungeons & Dragons Basic Expert è spiegato in realtà, si capisce. In Old School Essentials purtroppo no. Non si capisce perché, avendo tolto tutta la parte di spiegazione, avendo lasciato solo la parte secca delle regole, sono tutti riferimenti che si sono persi e che impediscono l'interpretazione corretta, secondo me, secondo la mia analisi sull'originale.
Tra l'altro, una persona che viene da un regolamento come potrebbe essere la quinta, dove c'è uno skill system, avrà veramente molte difficoltà a entrare in quest'ottica, perché lì le abilità sono di tutti e per tutti, sono tutte uguali, cioè è la stessa meccanica che si applica a tutte queste classi. E quindi è proprio un altro tipo di forma mentis nel ragionare sulle abilità, quella tra le abilità universali di giochi più recenti e invece delle abilità come qualcosa di eccezionale, come nelle versioni originali di D&D.
Esatto, e di nuovo è sempre il solito discorso perché questi problemi qua tipo quello del ladro o cose del genere spesso si vedono nei regolamenti più vecchi proprio perché in quelli più nuovi sono questioni risolte semplicemente, sono questioni che non ci sono. Old School Essentials con tutta la sua impaginazione recente, fighissima, il suo riadattamento eccetera eccetera, il regolamento è al 100% Basic Expert del 1981, quindi è pubblicato adesso, ma di fatto è un gioco vecchio. Funziona, funziona. Secondo me ce ne sono migliori, ma funziona. Però rimane un gioco della sua epoca con problemi che poi nel tempo sono stati risolti.
Sì, ecco, diciamo che forse è meglio come reference piuttosto che come gioco su cui imparare. Nei giochi più
Sì.
impara,
Sì, perché spiega poco.
servono degli esempi, servono le spiegazioni per capire perché una regola è fatta in quel modo. Ed è l'esperienza di cui parlavo prima per poter fare i rulings, è appunto
Esatto.
anche sapere perché questa regola è così, l'ho capita nel momento in cui vado a cambiarla o vado a fare una cosa che magari era già inclusa in questa regola.
Esattamente. Direi che fare l'ultima domanda che mi hanno fatto sul post di Facebook. Sull'OSR pizza è meglio l'ananas o la melma gelatinosa?
Sull'OSR Pizza ci sono gli avventurieri e la melma gelatinosa è quella che mangia.
Sa anche a me. Va bene. Allora, per quanto mi riguarda, le domande sono finite e comunque mi pare di aver coperto tutto lo scibile sull'argomento. Io non so se volete dire ancora qualcosa voi su quello di cui abbiamo parlato finora, se è qualcosa che vi è rimasto ancora.
Ma io no, cioè non vorrei che i tuoi ascoltatori ci linciassero dopo un'ora sul tema rulings, così, però ascolto ancora volentieri, diciamo. No, ho detto più o meno il mio take sull'argomento, le cose importanti sono tutte già uscite.
Sì, possiamo andare a sviscerare i dettagli, ma.
Sì, caro, no, direi che va bene così.
A posto.
Un'ultimissima cosa che mi sono dimenticato di dire. Finora abbiamo detto che rulings, not rules, si riferisce alle situazioni in cui non sono coperte dal regolamento. Io aggiungerei anche che è utile per le situazioni in cui il regolamento Per le situazioni in cui il regolamento copre una situazione che si sta presentando nel gioco, ma che per qualche ragione non funziona, che è una situazione diversa dal io sono master, secondo me rovina il divertimento, la storia, roba del genere. Proprio questa regola che normalmente funziona va bene, in questo caso specifico, che magari dovrebbe essere utilizzata, non funziona per vattela pesca, vuole sapere qual è la ragione. Ci sono situazioni in cui a me sono capitate, ora non viene nessuno, non mi ricordo quale, però in cui dicevo, no, questa regola in questa situazione, per quanto in teoria dovrebbe coprirla, non ha senso. In quel caso si può fare un ruling modificando temporaneamente la regola, perché proprio quella regola si applica ma non si applica, perché non funziona. E quindi ovviamente sempre in concerto con gli altri giocatori. L'ultima
Credo
cosa che mi
che
sento di dire.
sì, la differenza infatti sta nell'origine di questo ruling. Da una parte c'è un mondo di gioco che non viene rappresentato correttamente da questa regola per n motivi che stanno nel gioco. Dall'altra invece c'è una necessità di portare la storia da una parte, assecondare una cosa che sta succedendo al tavolo, cioè il divertimento o meno presunto dei giocatori. Sono, diciamo, due origini diverse per quello che poi nell'atto sembra la stessa cosa.
Esatto, basta, io non mi sento di dire nient'altro, abbiamo detto una delle cose più importanti, l'abbiamo detto proprio bene all'ultimo, così da testare l'attenzione e la perseveranza degli ascoltatori.
Giusto.
Chiamerei l'attenzione però su una cosa rispetto ai ruling che sta avvenendo
Certo.
di recente, molto interessante, ma che io non conosco ancora, che è il movimento del FKR.
Sì, Free Greek Spiel Revolution.
Esatto, in cui si porta questa cosa del ruling all'estremo e l'arbitro decide tutte le regole del gioco mano a mano che avvengono, con magari una meccanica di base, forse già scritta, e si basa appunto su come giocavano i giochi di guerra. Kriegspiel era, mi sembra, il wargame dell'esercito prussiano, che aveva appunto l'arbitro che decideva: sì, per guadare il fiume devi usare mezzo movimento delle tue unità, per esempio, e lo decideva sul momento.
Chiaro. Io sull'FKR ho già pianificato. Pianificato significa che c'è un elencone di roba, di un sacco di argomenti. Ogni tanto lo guardo e dico cosa potrei parlare prossima volta. Però è già nell'elencone, perché è un argomento molto interessante ed è affine all'OSR per certi sensi. Per altri sensi c'entra poco, secondo me, che non lo conosco bene. Comunque sì, vorrei fare in futuro fare un episodio anche su questo argomento qua. Bene, io direi che siamo arrivati alla conclusione. Io vi ringrazio Luca e Francesco, Nellara, Ilson, James Nate e quant'altro. Vi ringrazio molto per aver partecipato, ringrazio chi ci ha ascoltato fino adesso. Cos'altro dire? Il solito, se vi è piaciuto l'episodio, se vi va di offrirmi una slerfa di focaccia, un caffè per tenermi sveglio quando faccio queste puntatoni, mantenere l'attenzione, potete farlo su Ko-fi, c'è il link nella descrizione. Quasi praticamente tutte le cose che faccio le faccio assolutamente gratuitamente, però se vi va di darmi un obolo perché pensate che me lo sia meritato, si può fare. E se no spammatelo in giro come dei maiali, cioè, proprio anche quello aiuta tantissimo. Spammatelo. Ah, tu ti piace la quinta edizione? Sentiti sta cosa qua, lo serve più bello della quinta,
Senti
è
sta
più
pippa
bello
da 2 ore, sicuramente lo
esatto, più bello
conquisti.
di Savage Worlds.
Beh, il dissing
Esatto,
incompleto.
e quindi
Bene. E se
spammatelo
non
in
siete
giro.
d'accordo, se non siete d'accordo soprattutto sui miei hot take su Savage Worlds e avete qualcosa da ridire, penso che ci trovate tutti e tre nella chat di Ruling the Game. Quindi,
Dobbiamo fare
yeah.
un episodio, ecco l'episodio. Dobbiamo fare l'episodio con Giuseppe Rotondo e
Stavo per
te
dire.
su Savage Worlds USR, perché lui ha fatto, attenzione, lui ha fatto Seven Deadly, no, For Gold and Glory, che è un supplemento per Savage Worlds che lo rende più OSR. Quindi giochi OSR per quanto possibile con il regolamento di Savage Worlds. E mi pare tantissimo un episodio da menarci malissimo.
No, lui è una brava persona e
È
io
una brava persona.
dirò solamente che è un ottimo lavoro, basta. No, vabbè.
Me lo scrivo e mi segno questa cosa. Adesso recupero la penna che mi è caduta e me lo segno e dobbiamo fare l'episodio menarsi male con questo argomento qua.
Ah,
Savage Worlds USR.
decine di episodi in cui menarsi male, ovviamente.
Sì, vabbè, poi piano piano escono, quindi se avete argomenti, ecco, se avete argomenti di cui vorreste vedere trattare e voleste argomenti su cui menarsi male da trattare sul blog, su Voci dalla Fumeria, con ospiti con cui menarsi male, proponeteli e io li prendo in considerazione. Quindi niente, finiamola qua, dai. Siamo arrivati alla fine. Grazie mille, grazie a tutti che ci hanno ascoltato. Grazie Luca, grazie Fra. Buonanotte, buona giornata, buon quel che sia. Ci sentiamo al prossimo episodio, probabilmente dopo l'estate. E chissà quando sarà. Ciao ciao. Aspettate, anche voi?
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao.